esercizi potranno essere due di tre e potranno riguardare l'analisi degli anelli, potranno riguardare il teorema di Thevenin e potranno riguardare la sovrapposizione delle cause e degli effetti. Nel caso delle cause e degli effetti saranno esercizi semideficienti, proprio giusto per capire se uno ha capito e non per dilungarsi sui conti, che in questo caso non avrebbero nessun significato. Il regime potrà essere stazionario o potrebbe essere di altro tipo. Se è stazionario vedremo adesso come trattarlo, se è di altro tipo vuol dire che il circuitino è talmente semplice che la cisoide la sappiamo gestire in un attimo. Va bene? Buongiorno. Stavo dicendo, cerco di dividere la parte concettuale dalla parte numerica. Perché questo? Perché la parte numerica va fatta in quanto siamo in una facoltà di ingegneria, ma quando nella professione farete i conti non li farete con l'angoscia di un tema d'esame, li terrete nel cassetto, il giorno dopo li tirerete fuori dal cassetto e li riverificherete. Quindi, chiaro? Bene, allora cominciamo col primo esercizio. Io lo commenterò punto per punto. Questi esercizi poi saranno riportati sugli appunti che questa sera vi darò. Allora, il circuito è questo, gli ingressi E ed A sono tutti stazionari, quindi tutti gli elementi reattivi presenti vanno trattati così come vanno visti in regime stazionario. Il che cosa vuol dire? vuol dire che un condensatore sarà aperto e un induttore sarà sottoposto a cortocircuito. Quindi ribadisco un fatto essenziale: siccome siamo in regime stazionario, D uguale a 0, quindi il condensatore è un circuito aperto, l'induttore è un cortocircuito, il che vuol dire che il condensatore è aperto a tensione, cioè la tensione a vuoto dei tuoi borsetti, e non ha corrente. Quindi, avendo una tensione, accumula un'energia. Non avendo una corrente, non mette in gioco potenza. Ma perché? Essendo in regime stazionario, l'energia è costante. La potenza, se ne è la derivata, non può essere nulla. E la potenza, per essere nulla, richiede che uno dei due fattori sia zero. Allora, nel condensatore, il fattore zero sarà la corrente. Lo ripeto, finita di scrivere, che lo ribadisco. Il condensatore ha come equazione di stato I uguale C diviso di T. Se V è costante, la sua derivata è nulla. Quindi l'equazione del condensatore diventa I uguale a 0 per ogni V costante. La condizione I uguale a 0 per ogni V costante vuol dire circuito aperto. Il condensatore, non percorso da corrente, ma sottoposto a tensione, la tensione è quella a vuoto vista dai borsetti del condensatore stesso, accumulerà un'energia che è un mezzo C di quadro, V essendo la tensione ai suoi borsetti. Per contro, essendo P uguale V per I, non metterà in gioco alcuna potenza, perché I è uguale a 0. Ma che lui non metta in conto, in gioco nessuna potenza, è del tutto fisiologico, perché siccome l'energia che accumula è costante, l'unico modo per avere un'energia costante è avere una potenza nulla. E quindi la potenza nulla non potrà che avvenire perché non la V, che è la sua variabile di stato, ma la I, che è la sua variabile algebrica, si è annullata. Va da sé quindi che dove avete il condensatore tranquillamente lo cancellate, ma ne lasciate i borsetti di funzionamento a vuoto, come a dire che il condensatore non è un cattivo resistore che non fa passare corrente, è un sistema che accumula energia. Quindi è vero che non circola corrente come non circolerebbe in un interruttore aperto, ma se andate a mettere le dita su quel condensatore che pure non ha corrente, quindi non mette in gioco potenza, saltate per aria. Chiaro? Quindi il condensatore aperto non è l'equivalente di una resistenza infinita, perché la resistenza infinita è un vincolo che non accumula niente. È un sistema che ha accumulato un'energia costante e che, avendo un'energia costante, non ha alcun bisogno di mettere in gioco potenza, e l'unico modo per non mettere in gioco potenza e annullare la corrente, fermo restando che la tensione è la sua variabile di stato e non la tocca nessuno. Chiaro? Una molla ferma è un sistema che non mette in gioco potenza, ma ha una bella energia, tant'è vero che sarà sbollata e tracchia. Un sasso fermo non ha né velocità né forza, è morto, è inchiodato. Gli effetti esterni sono gli stessi, la molla e il sasso non si muovono, ma il sasso non si muove perché è morto. La molla non si muove perché non vuole variare l'energia elastica che ha accumulato.
Ma quindi, finché non è carico, non interrompe il circuito.
Ma noi stiamo considerando un circuito che è stato costruito da un tempo infinito. Noi impareremo poi a distinguere la soluzione di transitorio da quella di regime permanente, partizionando la soluzione di un'equazione differenziale. In questo momento noi abbiamo condensatori e induttori che sono stati messi lì un quarto d'ora dopo la creazione, e con calma si sono caricati. Chiaro? Quindi l'equivalenza è quella. Pertanto, in modo automatico, noi andiamo a disegnare il circuito aprendo qui. E aprendo qui. Il che vuol dire che questo condensatore accumulerà energia da questi borsetti. Poi questo induttore diventerà un cortocircuito e allora questa corrente passerà tutta di qui. Ma siccome l'induttore è un cortocircuito, la tensione a questi morsetti sarà nulla. Quindi l'induttore alimenta e il generatore alimenta un induttore che gli dà un'energia un mezzo L a 3 al quadrato in corto. Il condensatore, che potrebbe accumulare energia, a quel punto non la può accumulare perché la tensione che vede sui morsetti, essendo uguale a quella dell'induttore, che è nulla, fa sì che lui non accumuli niente. Chiaro? Poi, questa rete è solo in apparenza complessa. Perché? Perché queste due cose qui possono diventare un lato solo. Queste due cose qui possono diventare un lato solo. A questo punto, quindi, quale deve essere assolutissimamente il nostro ragionamento? Che questa baracca noi la dobbiamo far diventare questa, che vedrà un certo condensatore, questa, che vedrà l'equivalente di questi due con la serie di questa, e questa che vedrà l'equivalente serie di questo e lo sbrodolamento di questo che abbiamo appena visto. Chiaro? Una volta fatto questo, voi capite benissimo che l'analisi agli anelli vi consente di calcolare queste due correnti. E calcolate quelle due correnti di anello, il problema è praticamente risolto. Allora, cominciamo a ridisegnare il circuito in modo da darvi delle sembianze umane. Torna. Ragazzi, se ci sono dei dubbi ditemelo, non ci sono problemi ad aver dubbi, problemi ci sono ad aver certezze, come dice Voltaire, solo gli stolti hanno sicurezza, infatti i politici sono tutti sicuri. È la regoletta dell'arco doppio.
Che vuole conoscere il dettaglio tale per cui.
Io non ho ben capito perché tu ci vuoi la nulla.
Ci vuole sì. LP con più uguale a zero, che cosa dà? Tensione nulla.
Sì.
E dà anche una resistenza LP nulla. Quindi di qui la corrente può passare. Di qui la corrente non può passare perché si apre il circuito. Quando la corrente fa questo percorso, la tensione che c'è tra questi morsetti è nulla.
Quindi collegati.
Allora, per l'analisi a questa maglia, questa è uguale a questa.
Grazie.
Se lei avesse qui una resistenza e qui una capacità, la corrente andrebbe comunque di qui e non di qui, perché questo è comunque aperto. Andando di qui sull'R determinerebbe però una caduta, e questa caduta si rifletterebbe su questa tensione e si tradurrebbe in un accumulo di energia da questa parte. Guardate che le grosse locomotive elettroniche che voi vedete in giro, la linea 3 della metropolitana di Milano, sono tutte fatte a sistemi elettronici che pilotano le grandezze su questo gioco. Voi ricordatevi sempre che l'Eurostar, nella versione originale, prendeva una tensione di 3000 volt a corrente continua dalla catenaria e la faceva diventare un sistema trifase, cioè tre tensioni uguali, egualmente sfasate, regolabili in ampiezza e frequenza. Cioè dovete immaginare che da 3000 volt, che sono l'equivalente di una pila costante, voi tirate fuori tre onde sinusoidali e le regolate nell'ampiezza e nel periodo. Perché? Perché passeggiate, giusto?
Una cosa, lei poi ha citato il calcolo degli anelli, la teoria degli anelli.
Sì.
Ma non si può usare Milman?
Sì, sì, si può usare anche Milman in questo caso. Si può usare anche Milman e noi lo vediamo in entrambi i casi. Sì, si può usare Milman perché questa è una classica rete binodale e quindi Milman è proprio la soluzione fisiologica. L'ingegneria usa Milman perché? Perché la distribuzione che abbiamo noi è tutta parallela. Non è che quest'aula vicino è in serie con noi, è in parallelo. Quindi questa impedenza, rispetto al nodo di rete che c'è tra le due pareti, è in parallelo all'impedenza di là. Chiaro? Allora così.
Così.
Sarebbe corretto di fare un'analisi ad anelli senza considerare il lato verticale in mezzo?
Senza considerare questo?
No, nello schema lì a destra, quello piccolo in basso a destra. Un'analisi ad anelli senza considerare sì, il lato in mezzo che dicevo prima lei.
Questo?
Sì.
No, questo va considerato perché in realtà questo esiste in quanto dall'esterno lei vede una resistenza e un generatore di tensione. Ok. Adesso lo vediamo. Ci sono osservazioni? Posso andare avanti? Allora, questo lo ri... Ragazzi, ci sono osservazioni? Dica. Ah. Questo è un circuito aperto e lo lasciamo così com'è. Questo è quello che è, questo invece pure. Poi abbiamo il parallelo di questi due. Abbiamo detto che un generatore di tensione in parallelo a un dipolo agli effetti esterni equivale al generatore di tensione. Se avete dei dubbi, ricordiamoci che applicare il teorema di Thevenin qui vuol dire trovare la tensione a vuoto che c'è qui. E allora, prendendo questo percorso chiuso, la tensione a vuoto è questa. Poi la resistenza vista dai morsetti quando il circuito è reso passivo. Che è evidentemente nulla. Quindi rimane solo questo. Chiaro? Quindi, noi potremmo dire che il circuito è questo. Questo. Poi, questo lo convertiamo in un dipolo tipo serie. Quindi, il teorema di Thevenin applicato a questi morsetti dice che, vediamolo insieme, sì?
Un generatore di tensione,
sì,
in parallelo a un dipolo vede solo il dipolo, vede solo il generatore di tensione, è quello che ha un sistema.
Certo. Lega la presa di casa sua vede come sente il dipolo, vero? Tutta l'Europa che sta in parallelo dietro, la vede, no? Che in quel momento di Europa si sa, lei non può niente, lei come utente è il mondo esterno, quello che c'è dall'altra parte della terra è il mondo esterno. Cazzo, ci sono altre riflessioni, ragazzi? Altre domande? Posso andare avanti? La velocità va bene? Va bene? Allora, la tensione a vuoto è 0, è R3, R2. Resa passiva la rete, la resistenza vista da questo dipolo è R3. Allora io posso dire che... Bello questo cancellino d'aria. Ottengo R3 per A2. Dopodiché questo cazzillo io lo vedo con questo aperto e con questi due che praticamente equivalgono al corto. Quindi non me ne frega niente. Va bene? Siamo in parallelo fin qui? Adesso o applico il teorema di Millman o applico l'analisi agli anelli. Io uso tutti e due i metodi, così andiamo sul liscio. Analisi agli anelli. L'analisi agli anelli implica J1, J2, R2, R1, R3. Allora, metodo per ispezione. Guardate ragazzi, le mie incognite sono J1 e J2. L'anello 1 è gestito da e 1 meno E2. Siete d'accordo? Guardate, guardiamo insieme. Qui va uguale, qui zompa al contrario, quindi E1 meno 2. La forza elettromotrice di anello va misurata positiva nel senso di percorrenza dell'anello. Non so come altrimenti si potrebbe fare. L'anello 2, E2 più R3 A2. Siete d'accordo? Funziona? Vedete che lavorate per ispezione? Adesso, l'autoresistenza dell'anello 1 è R1 più R2. L'autoresistenza dell'anello 2, per esempio, potrebbe essere R2 più R3. Corre voce che la transresistenza tra i due anelli sia meno R2 in perfetta reciprocità. Funziona? Adesso supponiamo di aver calcolato questa matrice. Oh, è chiaro che la vostra Pascalina, voi sapete che la prima calcolatrice della storia del 1600 e qualcosa era di Blaise Pascal, che si chiamava Pascalina. Quindi è chiaro che la vostra Pascalina deve fare il calcolo matriciale. Non potete mettervi a risolvere questo problemino risolvendo la regola di Cramer, perché non c'è nessun problema, la si fa a mente con le calcolatrici che danno in omaggio nei detersivi, però vi sottrarrebbe qualche minuto di tempo e di risorse. Quindi, se avete una calcolatrice che fa i conticini di questo tipo, e soprattutto se la sapete usare, avete il vantaggio di impiegare molto tempo, di fare un calcolo giusto, di esserne sicuri e di non sprecare risorse. Se non avete una pascalina di questo tipo perché non ci avevate pensato e pensavate che un fante potesse essere tale senza avere il fucile e la baionetta, vabbè, allora ci viene in aiuto, lei continua a mangiare le unghie, ci viene in aiuto l'analisi di Milman. Ma l'analisi di Milman comunque ha sempre un inconveniente, che vi scarrozzate una bella frazione con un casino di roba sopra e un casino di roba sotto, e quindi il conticino potrebbe richiedere una qualche attenzione. Va bene? Allora, vediamo prima di risolvere con l'analisi di anelli e poi con Milman. Ci sono? Sì. Lei non mi disturba, lei mi dà solo la possibilità di fare il mio mestiere. Quindi, siccome l'uomo non è già felice, ma il fatto sta, lei non sa il tanto. Lei mi dà reato.
Dopo che diciamo,
silenzio per favore,
dopo che si vede come stazionato, quindi le distanze dove i punti di novità si aprono, quel circuito in alto a destra dove c'è l'intanza del generatore di corrente e il
condensatore,
poi diventa perché la corrente sta tutta dalla...
Io, scusi, com'è che faccio io a dialogare con un dipolo? Vado a sentire quant'è la tensione che lo segue. Se la tensione non la vedo, per me il dipolo non c'è.
Non ho messo tensione perché non ho il generatore di corrente. Scusa, il generatore di tensione.
Io ho una sezione che avete la stessa mi danno anche questa
ma non ho la tensione, non ho la resistenza. Se avessi avuto la resistenza sarebbe stato anche la resistenza.
Ragazzi, dovete abituarvi a lavorare da ingegnere, si sente che prima di essere voi non dovete preoccuparvi di quello che c'è dall'altra parte della siete. Nel momento in cui avete
appurato
ciò che c'è dall'altra parte della siete, posiziona la siete e non voi. Io che il sistema è a potenza infinita, tutto quello che c'è dall'altra parte non vi condiziona. Il sistema elettrico non è come l'acqua del bagno, che mentre voi state facendo la doccia, se entra vostra madre e apre il lavabo, automaticamente la doccia cala l'acqua e voi cominciate a bestemmiare perché non vi asciugate bene, non vi risciacquate bene. Il sistema elettrico è costruito in un certo modo per cui se il vicino dell'altro locale inserisce qualcosa e quello dell'altro locale inserisce qualcosa d'altro, voi la vostra attenzione di 220 volt l'avete comunque. Il sistema è regolato in modo tale che aprendo continuamente i rubinetti il dislivello rimane invariato. Se si va oltre una certa soglia il contatore dice vabbè, non ci gioco più, e già che sono da queste parti apro le valvole. Ma è un discorso completamente diverso. È chiaro? Per questo voi avete la distribuzione trifilare con il neutro, per garantirvi l'indipendenza da quello che succede negli altri appartamenti. Ma questo lo vedremo meglio in seguito, adesso non perdiamo tempo. Allora, immaginiamo di aver calcolato iota 1 e iota 2. Il problema chiedeva le energie dielettriche, le energie magnetiche, le potenze dissipate. Ovviamente non dice in quale istante, perché il sistema è in regime stazionario, un istante vale l'altro. Chiaro? Allora, ricordo a loro signori che l'energia dielettrica è data da questa espressione. L'energia magnetica è data da questa espressione. Allora, assegnate le capacità e le induttanze, sapendo che un mezzo vale circa 0,5, quello che resta da calcolare è la tensione capacitiva, cioè la tensione a vuoto ai borsetti del condensatore, la corrente induttiva, cioè la corrente di cortocircuito sull'anello esterno dell'induttore assimilato a un cortocircuito. Ci sono osservazioni? Dubbi, perplessità? Tutto chiaro? Dai, no, ti sei allontanato, il polare di curva dietro la porta. Ci sono osservazioni? Posso andare avanti? Non c'è altro problema, c'è qualcosa? Bene, allora andiamo avanti. Per calcolare la tensione di questo condensatore devo semplicemente applicare l'equazione di Ohm a questo lato, ed essendo un dipolo tipo serie attivo devo semplicemente conoscere la corrente che lo percorre. Ma la corrente che lo percorre è la corrente di anello che ho calcolato. Quindi la tensione DC1 è tranquillamente E1 meno R1 I1, e in ciò stesso E1 meno R1 J1. D'accordo? Badate, siccome siete ancora di primo pelo, prima di scrivere l'equazione di Ohm cannando i segni, fate tutte le verifiche. Guardate, guardate ragazzi. E1 iota 1 di 1, la corrente zompa così, quindi la caduta è così, perché vale la convenzione di segno degli indicatori. Allora V1 più delta V1 meno E1 per la legge delle tensioni deve essere uguale a 0, il che vuol dire che V1 è uguale a E1 meno delta V1, cioè E1 meno R1 iota I1. Non fate gli strafighi che a occhio scrivono la cosa, perché in quel caso cannate i segni, e se cannate i segni sballate il conto. E siccome un ingegnere deve produrre numeri e deve essere giudicato per i numeri del suo progetto, se voi fate tutte le elucubrazioni del mondo e mi cannate i conti, siccome vi siete iscritti al Politecnico, quell'esercizio non esiste. non esiste, qui non è il Presidente della Repubblica che il 31 dicembre fa il discorso alla nazione, non significa niente, tutti ne parlano il giorno dopo. E qui contano i fatti, non le teorie. Datemi il numero giusto, io vi assumo, datemi il numero sbagliato, io mi stando. Non l'ho scelto io, l'avete scelto voi iscrivendovi al Politecnico. Siamo d'accordo? Quindi abbiamo trovato la tensione sul condensatore. Siccome il problema chiede anche le potenze dissipate, siamo già in grado di calcolare questa potenza. Sarà R1 J1 al quadrato. Chiaro? Andiamo avanti, ci mettiamo qua. Qui il problema che cosa chiede? Chiede in modo esclusivo la potenza dissipata qui, giusto? Però cerchiamo di chiarirla meglio questa parte, che forse è quella che vi crea qualche dubbio. Furbescamente l'ho disegnato in un modo emotivamente diverso, questo non gioca più il ruolo di questo perché è spostato. Ci siamo? Siete d'accordo che di qui zompa qualcosa che si potrebbe chiamare iota 1 e di qui zompa qualcosa che si potrebbe chiamare iota 2? Sì. Mettiamo quindi che qui zompi qualcosa che si potrebbe chiamare iota 1 meno iota 2. Me l'appoggiate fin qui in senso metaforico? Sì, bene. Allora, adesso quando avete scritto le vostre cazzate, guardate la lavagna perché quello che faremo vi toglie il dubbio, perché a voi questa idea che un generatore ci sia e l'altra no, la accettate con la mente ma la respingete con il cuore. E siccome non la accogliete ancora a livello di pancia, rischiate di cannare i conti. E siccome questo lo potremo verificare in laboratorio, che però come lo intendo io non lo facciamo, lo verifichiamo adesso con un esperimento concettuale, va bene? Allora, scrivete le vostre pirlate. Si chiama regola di Cramer.
Ah, ok.
Se la ricorda? Ne ha sentito parlare?
Sì.
Spero che voi non risolviate quel problema con il metodo di sostituzione, perché vi è vero senza impacchi di acqua calda e sale, perché quella ridurre il no, cioè un ingegnere non può fare il metodo di sostituzione, un farmacista può fare. Ma un ingegnere il calcolo matriciale si qui a casa. Oh. Non venitemi fuori con una roba del genere perché vi vengo a prendere a casa e vi sparo a pallettone, non vi dico come e dove. Ci siamo? Non vi ricordate la regola di Cramer? No ragazzi, dopo ripassiamo. Già, appunto. Allora ragazzi, ricordatevi che c'è l'ingegnere della matematica. L'ingegnere che si laurea sa una matematica che è niente rispetto alla matematica che sa anni dopo, rispetto alla matematica che sa anni dopo e anni dopo ancora. E se non avviene questo, vuol dire che non sta facendo l'ingegnere ma è laureato in ingegneria. Chiaro? Quindi, calma, non fatevi delle spallate. Allora, guardiamo un attimino la lavagna. Siamo d'accordo che la corrente che circola qui dentro la conosciamo. Come fa questo sistema a condizionare il mondo in modo che questo ci sia e questo non ci sia? A livello di anelli l'unica cosa che può contare è la tensione di pressa.
E c'è, e qui e nessuno la sfiora. Con questa tensione e questa resistenza, fermo restando l'insieme del circuito complessivo, le correnti non possono essere questa e questa. Sai, allora questo povero Cristo qui cosa fa? Questo povero Cristo qui dice: io ti impongo la corrente A1. E su quello non ci schiodiamo. Quanto alla tensione, metti quella che vuoi tu. Quella che voglio io per l'analisi agli anelli, sì, insomma, quella cosa lì, è questa qui. Quindi il punto di funzionamento è tranquillamente questo. Resta un solo problema. Ma come facciamo qui a mettere d'accordo questa corrente impressa con questa che viene fuori miracolosamente, con questa che non si sa chi sia? Questo dice: io ti impongo la corrente qua, quanto alla tensione può essere quella che si vuole. La legge degli anelli gli dice che tensione c'è. Questo gli dice: io ti impongo la tensione, prendo atto che ci sono queste due correnti che sono vincolate, vorrà dire che io accetterò l'unica corrente possibile che soddisfa la legge al nodo. Quindi questa più questa è questa. Il generatore di tensione dice: ti ho dato l'informazione che la tensione tra quei due nodi vale tot, fammi sapere adesso quanto vuoi che valga la corrente che mi attraversa. Quello dice: un attimo, voglio vedere la legge delle correnti, questa vale tot, questa vale tot, che facciamo? Lo rispettiamo il principio di conservazione della carica elettrica? Sì, allora tu accetta quella, quella corrente. Hai problemi? No, perché io impongo la tensione e la corrente può essere qualunque. Fine. Difficile? Devo ripeterlo? Sicuro? Lo ripeto, eh? Chi sì e chi no? Lo ripeto. Questi due anelli possono essere condizionati dalla tensione che vedono i morsetti di questo arco doppio. Giusto? Allora, sulla base della tensione che vedono, determinano queste due correnti. Queste due correnti, per sole unitarietà, mi danno questo. Allora, che vincoli ho? Che queste due correnti sono vincolate, una perché è impressa e l'altra perché è calcolata. Bisogna vedere se tutto torna a livello del principio di Kirchhoff. Questo dice: io ti impongo la corrente in questo punto e di risposta accetterò qualunque tensione che mi venga impressa. Siccome la tensione che gli viene impressa deve obbedire alla legge alla mano, questa tensione deve essere uguale a questa. Il punto di funzionamento per lui è questo. Questo dice: io impongo questa tensione, dopodiché quanto alla corrente scegliete voi. Certamente deve essere una corrente che soddisfa la condizione di conservazione della carica al mio nodo. Il mio nodo è questo. Se questa corrente è questa, se questa corrente è questa, vorrei dire che io vengo attraversato da una corrente che è la somma delle due. Perché lui non pone nessun vincolo sulla corrente. Quindi io non posso dire adesso con questi ragionamenti questo è attraversato da una corrente scema. Lui dice: soddisfatte le due condizioni di Kirchhoff, io sarò attraversato in modo conseguente dalla corrente che va bene. Chiaro? Allora, a questo punto, questo l'abbiamo messo a posto. Questo lo mettiamo a posto facilissimamente, perché dall'analisi agli anelli troviamo questa tensione, perché qui c'è una corrente che viaggia così, quindi con l'equazione di Ohm possiamo trovare questa tensione, giusto? Ma questi due borsetti sono questi, e allora vuol dire che la tensione che io ho trovato lì è quella che in realtà esiste qui. Questa tensione al quadrato di questa R3 mi dà la potenza dissipata. Attenzione che l'equivalenza di questi stati non è estetica, è etica. Quindi quello che io misuro qui in questa cosa finta è quello che misurerei qui in questa cosa reale. E allora la calcolo qui perché è più facile calcolarla qui che non lì. Ma una volta che l'ho calcolata qui, la vado a trasferire qui. Perché questo è il sistema vero. Chiaro? Ci siamo? Va bene? E anche questo l'abbiamo messo a posto. Ci rimane semplicemente questa parte qua. Allora, questo condensatore vede sicuramente una tensione nulla e quindi non accumula energia. questo impone una corrente, l'induttore dice: io rispondo con una tensione nulla e accetto qualunque corrente costante che mi attraversi nel rispetto della condizione al nodo. Allora, questa corrente arriva qui, non può andare di qui, di qui ne arriva un'altra. Vorrà dire che questa è la somma geometrica di queste due. L'induttore diventa un conto e viene attraversato dalla corrente che vede nel mondo esterno, ai suoi orsetti. Se qui ci sono 15 lati che arrivano, lui sarà attraversato dalla somma algebrica delle 15 correnti che arrivano. Lui non porrà nessun vincolo. Capite? È chiaro che lui non può non sottostare alla condizione del nodo. Una volta che ha posto un vincolo in tensione, si è giocata l'unico grado di libertà che ha e dovrà accettare la condizione del nodo, che è legittima perché in parallelo all'induttore non c'è un generatore di tensione, ma c'è un generatore di corrente. Se io qui avessi un generatore di tensione,
passa di qua tutto questo.
Il giro del fumo sarebbe completamente diverso perché guardate la lavagna. Attenzione, sono in regime stazionario, ma non è più vero che l'induttore si comporta come un cortocircuito, anche se è in regime stazionario. Perché l'induttore si può comportare da un cortocircuito se è attraversato da una corrente stazionaria, non se è sottoposto a una tensione stazionaria. Perché se io vado a trovare la legge di Anhua, trovo che D è uguale a L di I su di T, quindi I è uguale a I0 più 1 su L integrale tra 0 e T di V in T. Se l'induttore era inizialmente scarico e io gli impongo una tensione stazionaria D, che è la E, il condensatore, l'induttore risponde con una rampa. Non finisce mai di caricarsi, continua a salire. E questa salita va completamente a riflettersi su questo, che vede di qui una tensione costante, di qui una tensione costante che risponde con una corrente che sale a rampa. Allora, di qui c'è una corrente che diventa nulla, di qui c'è una corrente che sale a rampa e di qui ci sarà la corrente che circola in conseguenza del fatto che per l'analisi agli anelli io vedo comunque questo e non questi due. Ma ho varato a gioco, perché l'ingresso che ho dato all'induttore non era più una corrente, cioè la variabile di stato, ma era una tensione, che era una variabile algebrica, e quindi gli ho confuso completamente le idee. Tutto questo non esiste. Esiste questo. Se io premo l'acceleratore dell'automobile, gli sto dando un impulso in forza, non in velocità. Da quella forza con un transitorio otterrò la velocità. Capite la differenza tra un comando in forza e un comando in velocità? Il comando in forza vuol dire che io premo l'acceleratore e aziono il motore. Il motore sale con un transitorio esponenziale, porta la macchina in velocità. Il transitorio in velocità vorrebbe dire che io prendo la mia automobile con una spranga infinitamente rigida, l'attacco alla freccia rossa mentre va a 360 km all'ora e allora ho un gradino di velocità impressa. Sì, ma non è un sistema naturale, perché sto imponendo la variabile di stato, mentre la variabile di stato deve salire a seguito di una forza, non di una velocità. Infatti, se salgo a seguito di una forza, la macchina accelera e si porta a giri. Se gli do il gradino di velocità, la macchina cosa fa? Risponde con un impulso, perché la derivata del gradino è l'impulso. E come vedete voi l'impulso in questo caso? Nel fatto che la macchina si sfascia, va in tocchi, si spacca tutta, perché mette in gioco una potenza infinita, oppure si spacca la spranga. Se voi prendete i sistemi che attrainano un'automobile, hanno in mezzo un fusibile meccanico,
Perché se il camion che ha una potenza prevalente dà una sgasata e quindi il sistema vede un gradino di velocità, la macchina dietro si sfascia. E allora in questo punto c'è una soglia per cui l'azione portante della molla non è più accettabile e i due sistemi si dividono, cioè l'interruttore si apre. Chiaro? Una volta alla scuola troppo corazzata di Lecce c'erano due carri armati di fianco a un albero e per fare uno scherzo due hanno attaccato dietro i due carri armati una catena. Al comando Dragoni in Selle, i carri armati sono partiti, si sono tirati dietro l'albero, ma è venuto fuori un impulso, non una rampa. Perché? Perché tutto sommato si dava all'albero una variabile di stato a gradino e l'albero si è sfasciato, perché il carro armato era un sistema di potenza infinita. Chiaro? Bene. Ci sono dubbi su tutto quello che abbiamo detto? Perplessità? No. Se lo fa? Cos'è che la turba? No, non è vero. Lei mi sta meta comunicando con il linguaggio del corpo che qualcosa non le torna. Shhh, ragazzi, che cosa? Ha visto che c'era qualcosa che non andava? L'assertività è una disciplina fondamentale che con il linguaggio del corpo consente di capire che cosa l'interlocutore, magari a livello inconscio, gli vuole comunicare. Allora, che cos'è che gli vuole comunicare?
Il discorso dell'induttore, cioè praticamente noi non lo consideriamo perché gli stiamo imponendo una corrente, non una tensione. Quindi una corrente gli dà una tensione nulla, mentre invece una tensione gli darebbe una corrente crescente.
Scusi, il Guzzi Falcone l'ha mai sentito dire? Quella moto leggendaria che aveva un volano mastodontico ai lati per gestire il grado di irregolarità del motore a scoppio? Il motore a scoppio è irregolare, no? Ha un ripple, le oscillazioni di massa dei pistoni, mentre lei deve andare con un motore che va a velocità sostanzialmente costante. Allora cosa mette? Un volano che quando il sistema tende ad accelerare lo rallenta accumulando energia, e quando il sistema tende a rallentare lo accelera restituendo energia. Ma lei dall'esterno non vede niente, sono cazzi del motore, non della sua sgasata. Il sistema volano qui si chiama induttanza. La variabile di stato nel Guzzi Falcone è la moto, con il teorema di Koenig per cui lei fa la somma della energia legata alla moto della trazione della Guzzi e dell'energia legata ai momenti di inerzia delle due ruote, no? Per quello che le automobili hanno le ruote in lega leggera, no? Per far fuori i momenti di inerzia e quindi rifondere con delle costanti di tempo che sono la guizza. Ragazzi, l'ingegneria è unica, non è che ce ne sono sette. Altre osservazioni? Posso considerare concluso questo tema? Vediamo.
Ma eravamo R2 e R2A1.
R2 e 2 a 1, sì.
Abbiamo visto prima che...
Ragazzi, ci siamo capiti, vero?
Abbiamo visto che applicando la legge al nodo veniva una corrente che andava nel senso opposto a quello della tensione, quindi in contrasto alla legge dei generatori per segnare tensione e corrente.
Sì.
Ma in quel caso se devo valutare ad esempio la potenza...
Vuol dire che la potenza piuttosto entrare esce, vuol dire che quel sistema sta funzionando da freno piuttosto che da motore. Le potenze sono grandezze algebriche.
Sì, e volevo sapere.
Se la forza e la velocità nella meccanica razionale sono contrapposte, vuol dire che il sistema sta funzionando da freno. E quindi piuttosto prendere dai sistemi fisici interagenti potenza e riversarla nel sistema, la prende dal sistema e la butta fuori. Ricordatevi sempre, ragazzi, che in ingegneria conta non tanto calcolare la potenza, quanto calcolarne il senso. Ricordatevi sempre che la potenza è un flusso, non è una grandezza astratta, è l'equivalente di una portata di Nutella che può entrare o può uscire da una frontiera gaussiana. I sistemi sono una frontiera gaussiana attraverso la quale la potenza entra e esce. Non è una grandezza astratta, fissa, è una grandezza mobile. In questi sistemi la potenza viaggia con la velocità della luce. Chiaro? Se invece io utilizzassi il teorema di Milman, il corollario di Milman, non ci sarebbero difficoltà, perché sei un po' convinto? Ah, dunque, allora, io domani mattina sarò in dipartimento e vedrò l'ingegnere della torre per alcune cose. Se qualcuno di voi ha bisogno di qualcosa, domani mattina mi trova, tutta la mattina. Mercoledì mattina seguirò dei dottorandi e al pomeriggio sarò a Pavia. Quindi tutto mercoledì mattina io ci sarò. Giovedì devo fare la preparazione per l'esame, anch'io ho un esame, e forse non è una prova in itinere, per venerdì. Quindi non potrò esserci. Con altre parole, domani mattina e mercoledì io sarò a vostra, e mercoledì mattina io sarò a vostra disposizione. Va bene? Allora, il calcolo della tensione con Milman è una cazzata. La tensione di, mettiamo a denominatore la somma aritmetica di tutti gli vertici delle risposte. Lunedì io mi presenterò al tema d'esame e prima di dare il via alla prova io commenterò tutti gli esercizi e sottolineerò i pro e i contro, evidenziando che cosa c'è in relazione a quanto ci siamo detti. Chiaro? Quando vi dirò buon lavoro vuol dire che da quel momento avrete tutti gli elementi per fare l'esercizio. Chiaro? Il mio compito non è identificare ciò che non sapete, e porre in luce ciò che sapete, chiaro? Per fare in modo che ciò che sapete vi torni naturale, appagante, sicuro e prevalente su ciò che non sapete, partendo dall'idea che qualcosa che non sapete è fisiologico che voi abbiate. Non guardatemi come il depositario dell'elettrotecnica. Se voi venite a parlare con me di elettrotecnica, di ingegneria, io vi faccio un culo a capanna. Ovvio, sono più vecchio di voi, ma se esco da qui e trovo il professor Bottani, il mio maestro, quello mi fa un culo a capanna. Ma se il professor Bottani va a incontrare Maxwell, Maxwell lo massacra. Se Maxwell gira l'angolo, trova come minimo il padre eterno che lo apre. Voglio dire, è tutta una successione di angoli, non raccontiamo, ci sono problemi, chiaro? La vostra fortuna è la mia, che io sono meno giovane di voi e quindi so più cose, perché ho passato più domeniche e pomeriggio in solitudine di quanti ne avete passate voi, fermo restando che gli studenti di ingegneria è un gran cornuto, perché dovendo studiare molto cura poco l'uva e quindi ha poi delle sorprese non gradevoli, chiaro? Allora, andiamo avanti. E le convenzioni di segno le sapete. Una volta che avete trovato queste tensioni, tutto il resto viene da sé. Ci sono osservazioni? Domande? Silenzio, ragazzi. Sì. Per capire quanti sono i nodi di una rete bisogna tracciare il grafo. Allora, con molta umiltà uno deve prendere, silenzio, con con molta umiltà uno deve prendere la rete assegnata e disegnarla con la tecnica dei grafi. Quindi penso che sia chiaro che tra questi due nodi c'è questo lato e questo lato, va bene? Fin qui? Poi c'è di qui, questi due nodi coincidono perché c'hanno in mezzo una connessione equipotenziale, è chiaro? Se io ho questo nodo o questo nodo e in mezzo non ho niente, è come se i due nodi fossero assieme. Se io ho due vasi di geranio sullo stesso balcone e questo balcone è verosimilmente orizzontale, l'energia potenziale specifica di un geranio coincide con quella dell'altro. Quindi ne userò uno come riferimento e sommerò l'energia dei due gerani. Se no dovrei studiare la dinamica di 72 gerani diversi, il che non mi va. Allora, qui che cosa ho? Questa cosa qua. Poi ho questo calzino qui, che fa così, perché queste due connessioni sono equipotenziali. Poi ho questo calzino qua e questo calzino qua. Questo abbiamo visto che equivale a niente. Questi due abbiamo visto che equivalgono a uno solo. Questi due equivalgono a uno solo. Alla fine che cosa ottengo? Due nodi. Deve semplicemente disegnare il sistema immaginando di far passare una linea baricentrica per ogni elemento, connotare i nodi laddove ci sono delle derivazioni e poi o aprire i nodi che non ci sono, i lati che non ci sono, come i condensatori, o far sparire gli altri lati laddove il circuito invece diventa un cortocircuito. E questo lo faranno gli induttori o i capacitori. Insomma, non potrà che fare così. Questo equivale a questo. Questo equivale a questo. Questo equivale a questo. E questo equivale a questo. Quando lei ha queste informazioni, ci va intorno e in un attimo risolve tutto. Altre non ce ne sono, perché le altre vorrebbe dire che si va sulla rampa, l'abbiamo visto prima, ma la rampa non la mettiamo, non ha senso. È un'esercitazione matematica, dovrei vedere una tensione che continua a salire con legge rampa, tra un quarto d'ora e trovo tutto. Cioè uno deve fare in fretta a risolvere l'esercizio perché gli esplode la rete in faccia, insomma. Allora lo possiamo fare agli artificieri, non agli ingegneri. Ci sono altre osservazioni? Allora, adesso io presento rapidissimamente il circuito successivo e poi, se volete, facciamo qualche nanosecondo di pausa e fluvio torricelliano. Scusatemi se oggi sono un po' incalzante, ma credo che per voi sia importante privilegiare l'esercizio agli effluvi torricelliani, alla vostra età del resto facilmente controllabili. Caso contrario, la prossima volta venite con un pannolone, così facciamo 7 esercizi in cascata, va bene?
L'ultimo non c'è più, perché sono collegati in serie, equivale a solo al generatore di corrente. Aspetta un tratto, questa tensione sarebbe questa qua. E quindi sì, poi dopo cosa devi trovare? La potenza esatta. Per calcolare la potenza, questa potenza usi la tensione trovata, questo dovresti trovare la corrente.
Sì, sì. Certo, in questo caso poi la potenza va anche calcolata dal generatore, anche il generatore sopra che prende la resistenza. Sì. Cioè se la potenza è così, la potenza è sia di R2 che di R2.
Sì, sì. È così. Questo dovresti chiedere.
Ecco, guardiamoci bene nelle palle degli occhi. Ci sono due cose che io non faccio. La prima è farvi un esercizio di questo livello di difficoltà per poi proporvene uno di questo livello con la scusa che voi dovete ragionare. Questo si poteva fare, si doveva fare una volta, non si può più fare. Quindi, se vi propongo adesso un esercizio così, vuol dire che poi ve ne darò uno così. Secondo, non faccio parte di quelle lettere a schiera di professori che indicano soltanto i libri che loro non hanno mai utilizzato e che non hanno nessun contenuto, perché quelli su cui hanno studiato loro e che contengono le risposte che loro non riuscivano a capire, li tengono segreti. Quindi, tutte le lezioni che ci sono da sapere, che vi potrei chiedere, ve le dico prima. Chiaro? Quindi non mettetevi in scioltezza dicendo ma sì, adesso ci fa fare questo esercizio, tutto sommato l'ho capito e sono contento, e poi magari me ne dà uno con domani la trappola e mi frega. Io non sono qui a fregarvi, non è il mio compito. Un esame che dovesse fallire e che vi frega tutti non è un vostro fallimento, è un mio fallimento. E mentre voi potrete cancellare questo fallimento con due cose, prima dicendo che sono un incapace, uno stronzo, secondo cercando di rimediare con la prova di recupero, nella mia coscienza professionale quel fallimento non lo cancellerebbe più nessuno, perché dovrei fare i conti con la mia coscienza, e la coscienza di ciascuno di noi è un giudice inflessibile. Quindi è mio dovere non regalarvi niente, ma è mio diritto fare in modo che lecitamente voi facciate il meglio per voi e per me. Chiaro? Quindi non ci sono pugnalate alla schiena, eh? Pausa pipì velocissima, a gradino con il pulso di dire e non fate la pipì a rampa, perché tra due minuti siamo qua.
L'ultima ma R3 è già là, non era 4 no, quello lì, questo qua
R3
è già qua, R3 ci sono due R3,
ah, allora sono R4.
Io dopo opterei per una buona pizza immensa.
Pizza? Ma tanto... Cioè, il laboratorio inizia alle 2:30, non abbiamo il tempo.
Non c'è. Stavo a andare immensa dal di là. No, vabbè. Aia. Vale.
Tira fuori il tuo, che sto stentando, non penso per riuscire a registrare.
Guardate che mi ha fatto il piedino, eh. Era qui che stava ramanando, mettetemi in un cordone sanzione intorno, perché questo qua sono problemi. Mi stavo dicendo. Allora, l'esercizio è questo. Evelyn,
che questo qua penso sia attaccato,
però così. State molto attenti a contrassegnare i mossetti, non è un giochetto, è un vincolo per non sbagliare i conti, e ad applicare. Pedissequamente, notare la verba di nuovo, pedissequamente le definizioni, va bene? Allora, cominciamo con calcolare la resistenza vista dai mossetti. Perché? È l'operazione più facile. Se centrate il bersaglio
vi rincuorate, in ogni caso avete già una parte del punteggio. Se invece state a pensare la tensione a vuoto e la cannate, alla fine perdete capre e cavoli, perché dissipate il tempo sulla tensione che non sapete fare e non calcolate la resistenza che magari riuscite a calcolare. Quindi cominciate a consegnare alla storia la resistenza, quella la calcola anche Bruno Vespa e quindi non c'è nessun problema. Dopodiché tranquillamente vedrete che non ci sono problemi nel calcolare la tensione a vuoto. Ripeto, non ci sono problemi se gli esercizi sono quelli che vi vengono dati. La natura ovviamente non ha questi semplicismi, ma quella vuol dire la professione, e la professione vuol dire l'esperienza e la consapevolezza dei limiti. La prima volta che ho usato la trasformata di Laplace per studiare il transitorio di un chopper e la frenatura di un treno, sono andato dal mio maestro, l'ingegnere Lanzavecchia, ho detto: ingegnere, applicando la trasformata di Laplace mi esplota la locomotiva, perché mi venivano impulsi di Dirac da tutte le parti. Un conto è conoscere i principi di Archimede enunciandolo, e un conto è saper nuotare. Bene, allora cominciamo a calcolare la resistenza. Disegniamo la rete aprendo i cerchietti.
Scusi, qual è la richiesta?
Ah no, scusa, sono là.
Quei due punti di domanda sono autoesplicativi. Dipolo equivalente serie ai mossetti PQ. Va bene? Allora, disegniamo la rete resa passiva. Adesso
non meglio portare fuori perché questa no, non mi dura.
Siamo d'accordo sul disegno? Adesso guardate questo circuito, perché è possibilissimo che voi facciate un errore colossale che alla vostra età ho fatto mille volte anch'io. E allora, se posso, ve lo risparmio. Quando io dico resistenza vista dai morsetti, voi vi concentrate sulla parola resistenza, la pensate in bold 12 e vista dai morsetti lo fate in 8 col sugo, perché vi sembra un preziosismo che non ha nessuna importanza. Allora, se io guardo questi circuiti e dico che visto dai morsetti non ha nessuna importanza, io dico che queste due cose sono in serie, e le sommo. Non è vero un cazzo, perché quando c'è questo morsetto qua, questo è un nodo, e allora questo e questo sono in serie e in parallelo con questo, e non questo e questo in serie. Chiaro? E se non l'avete capito, ve lo ripeto, alzando la voce e incazzandomi come un puma. Non come una pantera, perché come sapete questo si dice nei quartieri alti, che io cordialmente detesto. Allora, siamo pronti, ve lo ripeto? La nozione è resistenza vista dai morsetti. Per calcolare una resistenza bisogna stabilire che cosa è in serie e che cosa è in parallelo. Le resistenze possono essere in serie o in parallelo in modo completamente diverso a seconda della coppia di morsetti che scegliete. Scusate, come fareste voi fisicamente a misurare una resistenza? Mettereste qui una pila di nota forza elettromotrice e inserireste qui un amperometro. Il rapporto tra queste due grandezze vi dà la resistenza vista da qui. Ma non c'è dubbio che quando mettete questo palazzino, questi due non sono in serie. È chiaro che se invece io voglio prendere la resistenza vista da questi morsetti, questi due sono in serie. Ah, ma non ci sono cazzi, bisogna stabilire da quali morsetti. E una volta che quei morsetti sono stati stabiliti, inchiodarli. Siccome voi siete lì che il cuore vi sbatte contro i canini e avete la diastole e la sistole che dal cuore si sono sia trasferita ad altri muscoli di fibra circolare concentrica, non siete perfettamente concentrati, a istinto vedete, disegnate, a sovrappensiero fate il calcolo sbagliato, commettendo un errore che non esprime la vostra ignoranza, che non arriva mai a questi livelli, ma esprime solo una distrazione. L'ingegnere non può distrarsi, non ha questo diritto. Non è un avvocato che può andare in Cassazione. Quando un treno esce da Pilare, un aeroplano precipita, un palazzo cade, non ce n'è per nessuno, eh? Chiaro? Allora ricordiamoci, innanzitutto, vista la innocenti, cosa vuol dire? E quindi, se avete dei dubbi, immaginate materialmente di mettere una pila a una barometra e di seguire animisticamente i filetti di corrente che cazzeggiano in quel traffico di strade con nodi e lati. E a seguire capirete che cosa è in serie e che cosa è in parallela. Chiaro? Su questo ci sono dubbi? No. Non vi calcolo la resistenza perché sarebbe offensivo. Sostanzialmente è la serie di questi due col parallelo di questo. E quindi anche Jerry Scotti dovrebbe riuscire a capirlo. Adesso andiamo a calcolare la tensione a vuoto. La tensione a vuoto qual è? Questa. Giusto? Attenzione, guardate la lavagna. Io qui ho il mondo esterno. Quando c'è carico, questo lato e questo arco doppio non sono in serie, perché questo nodo fa sì che questa più questa più questa dia corrente nulla. Quindi quando sono in condizione di carico io devo tenere conto che qui ho una diramazione tra tre lati e fare i conti in modo conseguente, giusto? Ma quando io mi metto nella condizione cosiddetta di funzionamento a vuoto, questo mondo esterno sparisce e automaticamente queste due cose diventano in serie, fermo restando che io misurerò sempre la tensione a vuoto di T. Chiaro? Io ho il mio mondo, ho il mio tensiometro che mi misura la tensione che voglio a vuoto, quando queste sono chiuse qui avrò una certa tensione che sarà quella del parallelo di questo. Quando questo si apre, questo e questo non dialogano più, e la tensione sarà quella interna relativa a un circuito in cui qualcosa non è più in serie a qualcosa d'altro perché gli interruttori si sono aperti. Chiaro? Allora devo prendere questo circuito e risolverlo tenendo conto che questa è una serie e ricordandomi che poi andrò a calcolare questa tensione. Chiaro? Ci siamo? Allora, la prima cosa che faccio, prendo questa parte qui e la converto in un dipolo tipo serie. Vediamolo. È una fesseria. Guardate. Questo baracchino lo è nucleato dalla rete, d'accordo? Devo fare questo e questo. Va bene? Allora, se rendo passivo a questa rete mi trovo che R3 è uguale a R asterisco. La rete resa passiva c'è soltanto R3, perché R3 è in serie un generatore di tensione che in quanto tale diventa un cortocircuito e l'altro in parallelo è un generatore di corrente che si apre e quindi chi se ne frega. Va bene? Vi torna? Perché non me l'avete dovuto interpretarlo? Se è vero, perché lo sguardo guardava lontano e forse deve essere percepibile così. Allora, vediamolo insieme. Allora, i morsetti esterni sono questi. Quando il bipolo è reso passivo, questo lato si apre, questo lato diventa un conto e rimane un resistore in parallelo a un circuito aperto, cioè un resistore. Chiaro? Ma è chiaro o è chiaro? È chiaro. Adesso devo trovare E asterisco come tensione tra questi due morsetti. Attenzione, io ho scelto di mettere la freccia in questo modo, vuol dire che sto calcolando la tensione di questo punto rispetto a questo, eh? Non posso cannare, eh? Cioè la E asterisco la devo calcolare così quando il sistema è a vuoto rispetto al mondo esterno. Quando il sistema è a vuoto, questa corrente entra tutta di qui. E allora per l'equazione di Ohm E asterisco sarà tranquillamente R3 per A2, giusto? Meno E2. Sto applicando la legge delle tensioni a questo percorso chiuso, notando che questa corrente girando di qui dà una caduta in questo modo. Allora E asterisco meno delta V più E2 uguale a 0, vuol dire asterisco uguale delta V meno E2. Ci siamo? A questo punto questa parte del circuito è risolta, perché al posto di questo metto questo. Giusto? Adesso con il teorema di Hillman io mi trovo tranquillamente con una tensione, perché questo è un circuito tale, giusto? Perché mi trovo che V è uguale a E1 su R1 meno A1 più E asterisco su R asterisco più R2, scusate, R3 credo, diviso 1 su R1, no, R2 qui, quindi R3 questo. 1 su R1 più 1 su R asterisco più R3. Attenzione ragazzi, quando avete due resistenze in serie, o le sostituite subito con una sola resistenza, o quando fate la frazione sotto mettete la somma delle due. Attenzione a non fare questo errore, eh? Perché vorrebbe dire che le due resistenze sono in parallelo, invece essendo in serie devono stare tutte e due aritmeticamente sotto il medesimo denominatore. È chiaro questo? Ogni 1 su R fa un lato. Se mi fate la somma di 2 1 su R vuol dire che nel grafo mi state facendo due lati, mentre in realtà avete un lato solo con due elementi in serie. Sono stato chiaro? Guardate la lavagna per favore, non facciamo fesserie, perché sennò guardate su Milman. Questa roba qui a denominatore mi fa questo. Questa roba qui mi fa questo. Se vedendo questa scrivo questa, vuol dire che questa la rappresento così, fesseria. Infatti, scusate, se voi doveste risolvere in modo corretto questo circuito, cosa fareste? Lo sostituireste con questo.
che vi condurrebbe su questo. È chiaro per tutti quello che ho detto? Perché R2 è insieme a un generatore di corrente, è un generatore di corrente insieme a qualcosa equivale al generatore di corrente. Quindi l'R2 in serie al generatore di corrente sparisce. Tutte le resistenze da sole o in serie al generatore di tensione compaiono. Se sono due in serie, compaiono su una frazione dove sotto c'è la somma. Se sono due in parallelo, compaiono con due frazioni distinte. Lo do per buono? Allora, questo esercizio io lo considererei risolto. Come vedete, è una banalità estrema, perché una volta che ho trovato con Milman questa tensione, trovo questa corrente con l'equazione di Ohm. Giusto? E da questa corrente con l'equazione di Ohm trovo alla fine la tensione a vuoto del dipolo. Perché questa tensione è una cosa a parte di questa. È stato chiaro? Vero? Devo ripeterlo? Fin qui ci siete, ragazzi? Con Milman ho brincato questa. Siete d'accordo che conoscendo questa tensione su questo lato mi posso trovare la corrente? V più E uguale a RI. Adesso non so i segni, ma sarà quello, giusto? Questo e questo sono in serie perché questo è aperto, siamo a vuoto. Chiaro? È ovvio questo, vero?
Ragazzi,
guardate. Qui con Milman ho trovato la B, d'accordo? Vi ricordate? Che è l'altro mondo. Adesso io voglio calcolare questa corrente I. Comincio a dire che questa corrente e questa sono uguali, perché qui sono nella condizione di funzionamento a vuoto. E quindi questo smette di essere un nodo. Allora dirò che V meno delta V meno E asterisco meno V vuoto è uguale a zero. Ma V vuoto è R3 per la I. E delta V è R asterisco per la I. Da questa relazione come incognita ho la I. Giusto? Ho la I, vero, come incognita? Perché la D è quella di Milman che ho appena calcolato. Trovata la I, la moltiplico per questa e ho esattamente la tensione a vuoto. Come? Non lo vedi? Non l'ho capito? Adesso le torna? Giura?
Non mi torna.
Queste sono in serie, quindi le posso sommare. Bene fin qui. Se la corrente che posso sommare è questa, ho una caduta che è messa così. Giusto? Allora, ruotando in questo senso avrò V meno delta V meno E asterisco uguale a 0. Quindi V meno R asterisco più R3
per la corrente incognita meno E uguale a 0. Incognita questa si chiama D meno E diviso R asterisco su R'. Se questa corrente la moltiplico per R3 ottengo che la quota parte della tensione D meno E secondo questo numero puro è la tensione a vuoto. Passo all'altro possibile eventuale esercizio. Ci sono domande? Il collega pone un quesito, il primo che parla gli sparo.
Non ho capito perché lei asterisco è contrario a quello che abbiamo
detto. Te l'ha messo nell'altro senso prima? Fatto bene a dirmi. Scusi, non per smentirla, ma io vedo che la freccia qui e la freccia qui sono dirette nello stesso modo.
Sì, ma ancora prima quando abbiamo fatto
la... Era diretto nell'altro senso?
Sì.
Va bene, allora se è diretta così non cambia niente, vuol dire che dove scritta lì può fare un segno meno. Io ho fatto questo disegno.
È E2 che era diretta.
Prima era E2 che era diretta.
Ma qui noi stiamo ragionando sull'E asterisco, non sull'E2.
È diverso.
Eh? E questo che non ha capito? Com'era il circuito? Non mi ricordo più, era fatto così mi pare. Così? Così? Il patato è questo. E io su questo patato sto dando una rappresentazione che è questa. Allora andrò a calcolare la funzione da qui e da qui. A vuoto diretta così, perché ho scelto io di mettere il barometro inserito così. Quando vado a fare i conti otterrò un certo numero che sarà questa caduta, se la corrente va così, questa caduta e questa. Allora noi vedi, guarda, questa meno questa più questa uguale a zero. E dopo dipende. È chiaro che una volta. Ragazzi, io sto parlando. Il giorno in cui io parlerò e non vi ascolterò mentre voi mi parlate, sarete autorizzati a comportarvi così. Attendiamo che questo avvenga. Siccome non avverrà mai, voi da questo momento in poi lo farete, con le buone o con le cattive. Dipende solo da voi. Vi assicuro che se dipendesse da me, non ci sarebbero case imbrattate, negozi imbrattati e locomotive e convogli delle ferrovie dello Stato imbrattati. In compenso i carabinieri che hanno sempre bisogno di esercitarsi su sagome mobili sarebbero dei tiratori scelti. Torniamo al nostro discorso. Siamo d'accordo adesso? Bene. Tranquillità durante tutto il giorno, non c'è niente che mi piaccia di più alla domenica che mettermi tranquillamente la mia scrivania con tutte le mie cose, i miei libri, la settimana eccetera. Ieri mattina alle 8:30 su Skype mi ha telefonato un mio ex collega depresso e mi ha tenuto 2 ore su Skype e mi sono perso 2 ore. Alle 13 sto finendo il pranzo, ma arriva un ragazzino, mio buon amico, mio discepolo, alle 13 in punto mi suona il campanello e mi dice: state mangiando? Io sto ma pare che abbia sbagliato, ma come può pensare una cosa del genere? Ah bene, allora entro, punto.
Io sono rimasto legato all'epoca in cui uno chiedeva se posso venirti a disturbare. Pensate che quando io telefono a mia moglie durante il giorno, pronto, ciao, posso disturbarti? Non è pensabile che una persona abbia un accesso diretto per cui solo per chiudere il telefono deve intrufolarsi negli spazi altrui. In quel momento uno sta facendo altro, quantomeno gli segnalo che sono consapevole del fatto che lo sto disturbando. Posso disturbarti, perché potrebbe essere un disturbo. No, questo qui è arrivato dentro, uno in quel momento poteva essere intento, che so, a tagliarsi le unghie di piedi o a fornicare, o a giocare con i soldatini, per esempio, in caso non li avrei aperto, chiaro, e mi sono beccato altre 2 ore e mezza di desolazione. Morale, tutto quello che avevo nella mia agenda è saltato per aria, e alle 3 di questa mattina mi sono alzato, sono andato avanti a lavorare fino alle 6, alle 6 mi sono vestito, sono andato a fare l'esame del sangue dal mio amico vampiro, poi sono andato a litigare col bancario, adesso sono qui, da qui finisco, vado in Politecnico a prendere il proiettore e il computer, vado all'università per anziani dove oggi mi faccio la storia dal 1815 al 1848 con Mastai Ferretti, detto anche Pio IX, con Gioberti il neoguelfismo, con Mazzini eccetera. Alle 6:30 esco, torno a casa, ceno e poi finisco di preparare gli appunti per voi, quindi verso 1 alle 2 avrò finito. Non sono più bravo di voi e non sono più forte di voi, sono esattamente quello che voi sarete, perché la nostra professione è questa. Noi non siamo dei salariati che commutano alle 17 del venerdì, scendono dalla grondaia del palazzo per arrivare prima in autostrada e mettono il cervello in folle. Il divertimento non è mai una vacanza dell'intelligenza, questo può essere vero solo per la subalternaglia. In cavalleria è una mescolanza tra subalterno e canaglia, noi non siamo subalterni. Allora, vediamo un esercizio, d'accordo? Non vi spaventate, è un esercizio di una cretineria paurosa. L'ho preso da quando un esame di elettrotecnica prevedeva 14 esercizi. Adesso ne prevede 2. Da 14 a 2 c'è un qualche salto, eh?
Vuol dire che è più difficile.
Sì, che con i
abbiamo questi 2 ingressi su questo circuitello, vogliamo calcolare le potenze scambiate con i sistemi fisici interagenti dai generatori, quindi le P asterisco, e le energie accumulate all'istante T asterisco uguale T quarti, T grande essendo il periodo del periodo sinusoidale. Bene. Questo è un esercizietto che si dava così dell'anziana regina. Però quando capitavo non si rimanevo troppo, mi è data di culo, guarda che esercizio facile mi è capitato stavolta. Chiaro? Allora, vediamo come si fa a risolvere questo esercizio. Vi preoccupa come esercizio? Sì. Dal vostro sguardo ci sarebbe qualcosa del tipo: sei uno stronzo e comunque io questo esercizio non lo saprei fare. Da cosa si vede? Dal fatto che i ragazzi guardano lontano con occhio perso, cercando la mamma, e le ragazze guardano come io. Va bene, allora questo esercizio ha una particolarità.
ha due ingressi, ci sono i dadi, che non appartengono alla stessa classe, perché uno appartiene a quelle cisoidi che si chiamano sinusoidi e l'altro appartiene a quelle cisoidi che si chiamano esponenziali. Se allora io applico il calcolo cisoidale, quindi al posto di P metto S uguale qualche cosa, sono fregato perché non so se mettere l'una o l'altra. Però siccome il sistema è lineare e tempo invariante, io posso applicare la sovrapposizione delle cause e degli effetti e quindi posso far intervenire una forzante alla volta, come a dire che questo circuitello gocciante di significato, conduce a questa configurazione più questa configurazione. Allora, se questo è IE, questo è VA, questo è VZ e questo è VZ, Z sta per impedenza operatoriale, naturalmente, qui avrò una IE primo, qui avrò una IE secondo, qui avrò una VA primo, qui avrò una VA secondo, qui avrò una IZ primo con una VZ primo e qui avrò, per esempio, una VZ secondo per una IZ secondo. Giusto? Va bene? Ci siamo fin qui? Allora, se il tema d'esame dice trovare le potenze scambiate con i sistemi fisici intelligenti, vuol dire che questo baracchino qui, sì, avrà una PE che è uguale a E per IE, cioè E per IE primo più IE secondo. Giusto? Avrà una IA che è di A per A, cioè una B A primo più una B A secondo per IA. Scusate, per A. Va bene fin qui? Ci siamo?
Troppo tardi si trova più grande.
Chi ha osato fare questa domanda? 7 punti in meno, sì. Facciamo più grande, sì. Ha ragione lei, ha ragione lei.
Grazie.
In grafologia la scrittura piccola è proprio delle persone che non hanno nessuna considerazione di sé. Io qui faccio una fatica enorme a scrivere a queste dimensioni. Quindi immagini lo sforzo che farò adesso per ingigantire. Ma lo faccio per lei. Va bene? Vaffanculo. Allora. Si vede? Allora venga di ragazzi, questo prodotto, siccome è associato a queste convenzioni di segno, dice che se la potenza che ottengo è positiva, arriva dai sistemi fisici interagenti dove non è elettrica, viene convertita ed esce di qui come elettrica e scaraventata dentro alla rete elettrica. Se invece viene negativa, vuol dire che questo sistema funziona come freno
e allora la potenza elettrica viene convertita nel generatore che diventa un motore, e il motore fa girare la turbina, piuttosto che non la turbina fa girare il motore. Chiaro? Chiaro?
Sì.
Guardate che quando voi avete il baracchino dentro la vostra macchina fotografica con cui consumisticamente fate migliaia di fotografie in vacanza che poi non guarderete mai, si cerca di provare un piacere per verificarne l'inutilità e passare ad un altro, state semplicemente nelle due fasi di scarica e carica mantenendo la E come diretta in modo immutabile e la E diretta prima in un senso e poi nell'altro. Solo che siccome il sistema ha il tempo invariante, la conversione non avviene mai per via meccanica, ma per via chimica. Chiaro? Quindi non vi sto dicendo cose esilaranti che sono un parto della mia fantasia confusa. È semplicemente il sistema che voi applicate quotidianamente. Va bene? Anche qui, se il risultato è positivo, è un pi asterisco che entra dai sistemi fisici intelligenti, una cella fotovoltaica, arriva energia solare e la buca fuori come elettrico. Se invece viene il contrario, è la vostra rete che va a alimentare la cella fotovoltaica, eccetera, eccetera. Va bene?
Sì. Le convenzioni di segno.
Sì.
Cioè, per come abbiamo preso via primo e via secondo, non sono al contrario.
Perché sono al contrario?
Perché sono verso l'alto, le frecce, la corrente A è verso il basso.
No. Ah, qui dice?
Esatto.
Ha ragione. Allora, se è positiva, entra. Se è negativa, esce. Quindi, con queste convenzioni di segno, la potenza più asterisco qui va così, se è positiva. Se invece è negativa, va cos'ha. Quindi, per quanto riguarda questa, confermo quello che ho detto prima. Per quanto riguarda questa, è il contrario. Chiaro? Vediamo di fissare subito le idee su questo aspetto. Fissiamo subito le idee e togliamo ogni dubbio, ragazzi. Guardate la lavagna. 3, 5, 15. 3, 5, 15, 3, meno 5, meno 15, 15. Guardate che sto facendo forza per velocità, Non venite a dirmi che sono formule che non capite, perché tensione per corrente è forza per velocità, quindi è meccanica razionale allo stato puro. Non esiste un ingegnere che si possa classificare tale se non conosce perfettamente la meccanica razionale, perché dalle corps polytechniques in poi è la condizione di intelligibilità del mondo. La meccanica razionale, in pieno illuminismo, ha cercato addirittura di sostituirsi alla filosofia, tornando indietro rispetto a Galileo. Quindi, queste cose le sapete, magari non le sa Gerry Scott, ma voi sì, le sapete, vero? Le sapete, sì. La fate meccanica razionale?
Sì.
Ah, mi state prendendo per il culo? No, Otto per 4, 32 mi pare. Vedete che adesso è questa che cambia, non questa, Non è più B per I, è I per B. 32.
sulla meccanica razionale si uscita la vostra ironia. Vabbè. Quello che ho fatto a livello stazionario può essere ripetuto istante per istante, perché siamo in regime quasi stazionario, quindi la variabile tempo non è più una variabile, ma è un parametro. Chiaro, vero, questo è un parametro. È il primo termine dello sviluppo in serie di un'onda. Voi sapete perfettamente la differenza tra questa funzione e questa funzione. Questa diffonde, questa propaga, questa in 3D, spazio e tempo sono separati. Su queste cose l'ingegnere deve essere un fulmine, un fulmine. Queste cose le trovate nel mio librettino di teoria dei campi, se avete qualche deficit, qualche debito formativo, si chiama oggi, no? Allora, possiamo attaccare. Abbiamo scritto anche che questa per la somma di queste due, insomma abbiamo scritto tutto. Adesso dobbiamo semplicemente